al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Sensibilizzare la società sulla tutela e l'importanza dei lavoratori immigrati. È questo l'obiettivo della giornata odierna, giornata internazionale dei migranti, sancita dalle Nazioni Unite e dall'ONU nell'anno 2000. Un avvenimento che ricorda l'approvazione della Convenzione ONU sui diritti dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia, avvenuta proprio il 18 dicembre del 1990. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Oggi è giovedì 18 dicembre 2008. Un saluto a Gustavo Messina che è in console, Eva Rohrmann ed Elena Colson sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Proprio in occasione delle celebrazioni odierne del 18 dicembre, l'abbiamo detto, giornata internazionale del migrante, l'OIM, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, si tratta della struttura intergovernativa leader nel campo delle migrazioni, questa organizzazione ha voluto mettere in piedi una tavola rotonda molto attuale su un tema attualissimo proprio a Roma. Il tema di questa tavola rotonda, che si è svolta presso la provincia di Roma in mattinata, era crisi economica e migranti, conseguenze e prospettive. I migranti regolari in Italia sono quasi 3 milioni e mezzo. Si stima che concorrano per il 9% al PIL nazionale e che assicurino un gettito fiscale stimato intorno ai 3 miliardi e 749 milioni di euro. L'ammontare delle rimesse, cioè dei soldi che dall'Italia vengono inviati verso i paesi di origine, ha raggiunto circa i 6 miliardi di euro. A livello mondiale le rimesse dei migranti raggiungono la cifra di 255 miliardi di euro. In un contesto dunque nel quale i migranti sono diventati una fondamentale forza motrice per l'economia italiana, occorre interrogarsi su quali potranno essere i possibili effetti dell'attuale crisi economica sul loro ruolo nello sviluppo del paese e più in generale su come questa crisi possa influenzare il famoso perché da anni che se ne parla, percorso di integrazione nella società italiana. Ne parliamo e siamo lieti di ospitarlo in diretta telefonica con il direttore dell'Ufficio regionale per il Mediterraneo dell'OIM, che è anche capo missione in Italia e Malta per l'OIM, Peter Schatzer, che ringrazio e saluto. Ben trovato, buon pomeriggio, dottor Schatzer.
Buon pomeriggio.
Ecco, andiamo subito alla domanda fondamentale. Oggi ne avete parlato, quali gli effetti della crisi economica su questa così difficile integrazione in Italia?
Allora, ci sono vari effetti che certi stanno già per arrivare, altri lo stiamo ancora analizzando. Uno è che con la disoccupazione che aumenta anche tra italiani e anche una diminuzione dei salari, c'è il rischio non solo che i migranti perdano il lavoro, ma anche di un social dumping, una battaglia per i posti più precari tra italiani, tra migranti, per posti poco sicuri, poco pagati e pericolosi anche. Poi come risultato anche una diminuzione delle rimesse di questi ammontari che lei ha menzionato, che i migranti spediscono nei loro paesi d'origine e che aiutano le loro famiglie, ma spesso anche contribuiscono a progetti di sviluppo. Poi è anche possibile che certi migranti saranno forzati a ritornare nei loro paesi, paesi che già si trovano in una situazione difficile, e anche per quello la vita di questi migranti che ritorneranno non sarà molto facile. C'è anche la preoccupazione che certi paesi adotteranno politiche di immigrazione più restrittive, diciamo ancora più restrittive di oggi, e tutto questo porterà, come abbiamo visto anche in crisi del passato, a un aumento dei flussi di immigrati irregolari, perché la pressione economica, la pressione demografica dei paesi d'origine rimane o forse anche si rinforza, e chiaramente gli irregolari sono i meno protetti, sono quelli più a rischio di abuso, di razzismo, di xenofobia, e questo è anche uno dei punti che ha menzionato il rappresentante del Ministero del Lavoro italiano, il dottor Silveri, che proprio i irregolari sono tra i più deboli perché mancano la protezione che dà un contratto di lavoro, che dà una situazione regolare.
Ecco, dottor Schatzer, com'era prevedibile dunque effetti negativi sull'integrazione da parte della crisi economica? Alla tavola rotonda odierna dell'OIM avete anche cercato di inquadrare i possibili rimedi a questa situazione?
Ma c'erano rappresentanti del governo, anche del Ministero degli Esteri, c'erano rappresentanti dei sindacati, rappresentanti del mondo accademico, ma i migranti stessi che hanno parlato per i loro amici e anche le grandi religioni, c'era la Caritas, c'era anche il mondo islamico. E chiaramente non tutti erano d'accordo sulle strade a seguire, a parte quella di cercare di facilitare e dare più opportunità alla migrazione legale, visto che c'è sempre bisogno di migrazione, di ridurre l'irregolarità, che è anche il risultato di un mercato di lavoro, di una economia dove le stime in Italia vanno che fino a un terzo del mercato di lavoro dell'economia è sommersa.
Ecco, quindi in qualche modo regolarizzare la situazione di molti immigrati, c'è bisogno del loro lavoro, ma molto spesso questo sfruttamento, diciamo così, questa utilizzazione economica anche giusta degli immigrati avviene però in forme non legalizzate, in forme che tra l'altro mettono anche in pericolo la loro vita, come vediamo dai tanti incidenti sul lavoro che capitano in Italia.
Sì, quelli purtroppo succedono agli italiani e ai migranti lo stesso, ma in generale la situazione delle piccole e medie industrie che lavorano spesso per una parte nell'economia sommersa che non dà nessun tipo di protezione sia ai italiani sia ai migranti, però dove di solito i migranti sono ancora più deboli perché hanno la doppia situazione di illegalità, di impiego illegale ma anche di una presenza illegale sul territorio.
Ecco, voi come OIM sottolineate in questa situazione anche però che bisogna riconoscere il contributo che i migranti possono dare alla ripresa e allo sviluppo economico, quindi possono dare un contributo per uscire da questa crisi. Qual è il contributo che proprio in questi anni stanno dando i migranti alle diverse società, alla società italiana, per fare un esempio più vicino a noi?
Sì, ma come lei ha citato all'inizio qualche parte dei nostri dati, il 9% del PIL come contributo del lavoro dei migranti, questa è una parte notevole e questa ricchezza viene anche creata in lavori che i connazionali italiani non vogliono più fare, che lavori che se no rimarrebbero non posti di lavoro non coperti e come risultati che questa ricchezza addizionale non esisterebbe. E poi la collaborazione con i paesi d'origine che contribuisce anche se ben gestita, e qui abbiamo esempi finanziati dalla cooperazione italiana di collaborazione tra i paesi d'origine e i paesi di destinazione, questi progetti finanziati con le rimesse, con altri contributi che aiutano a ridurre la pressione migratoria nel paese d'origine creando posti di lavoro. Questi sono due aspetti perché un migrante di solito continua a vivere in due mondi, quello del paese d'origine e quello di accoglienza, anche grazie ai legami e alle tecnologie moderne che permettono una comunicazione più facile.
Ecco, come far sì che i diversi stati europei resistano alla tentazione di chiudere le porte ai flussi migratori proprio in questo periodo di difficoltà?
Ma credo che i dati, anche quelli del nostro rapporto mondiale sull'immigrazione che abbiamo pubblicato a Ginevra la settimana scorsa, parlano chiaro, parti demografici, quelli sull'economia, sullo sviluppo del mercato del lavoro. C'è assoluto bisogno di manodopera immigrata, però questa deve essere gestita in un modo umanitario, ma anche in un modo legale. Qui che i governi devono intervenire. Chiudere, come dicevo prima, non serve veramente a bloccare i flussi. i flussi andranno nella illegalità, dove sono poi più ricattabili, più deboli, però invece se la migrazione viene gestita in cooperazione anche con i paesi d'origine, e lì il rappresentante del Ministero degli Esteri ha citato l'esempio della cooperazione Italia-Egitto, questi tipi di cooperazione possono veramente portare dei risultati positivi.
Dottor Sciazzi, la ringraziamo molto per questo reportage molto preciso e per questi commenti a proposito della vostra tavola rotonda, crisi economica e migranti, conseguenze e prospettive. Grazie davvero e buona giornata.
Grazie a voi per l'interesse in questa materia.
Allora salutiamo ancora e ringraziamo il dottor Peter Schatzer, direttore dell'Ufficio regionale per il Mediterraneo dell'OIM, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, capo missione in Italia e a Malta proprio per questa struttura intergovernativa che è leader nel campo delle migrazioni. Oggi lo abbiamo detto, questa tavola rotonda in occasione della giornata internazionale del migrante sancita dalle Nazioni Unite, ma ricordiamo che nel prossimo mese di gennaio, il 18, proprio dal punto di vista ecclesiale verrà celebrata la giornata mondiale del migrante e del rifugiato. C'è già il messaggio del Papa dedicato a San Paolo, migrante apostolo delle genti. Proprio in preparazione di questa occasione sta lavorando la Fondazione Migrantes della CEI. A Monsignor Pier Giorgio Saviola, direttore generale della Fondazione Migrantes, Isabella Piro ha chiesto proprio in occasione di questa giornata decretata per oggi dall'ONU qual è il contributo degli immigrati alla società. Sentiamo Monsignor Saviola.
Sul piano economico, il contributo più vistoso per il loro paese di origine è la trasmissione di rimesse. Questo valeva per i nostri immigrati italiani nei confronti dell'Italia e questo vale ancor più per gli immigrati di oggi verso il loro paese. Quanto agli immigrati, è più che scontato che in un'Italia che sta rapidamente invecchiando e in cui sono sempre meno le forze giovani che possono immettersi nel mondo del lavoro, questi lavoratori che vengono da lontano sono non soltanto preziosi ma indispensabili. Pensiamo soprattutto al settore della collaborazione familiare, colf e badanti. È un dato così evidente che il progetto iniziale di escludere per il 2008 nuovi ingressi è stato rivisto e nel decreto flussi emanato nei giorni scorsi si è aperto le porte a più di 100.000 colf e badanti. Contributo culturale. Basti una parola, se siamo convinti che una società multiculturale, tanto più una società interculturale, comporta dei grandi vantaggi, questo passaggio da una monocultura a un pluralismo culturale lo dobbiamo soprattutto all'immigrazione. Questi vantaggi però non scattano automaticamente, ci si deve aprire con coraggio e lungimiranza a questa realtà nuova. Chiusura significherebbe non soltanto isolamento e rifiuto di incontro, ma tensione e scontro.
Quanti sono all'incirca i migranti nel mondo e quali le zone in cui si muovono più frequentemente?
Secondo i dati dell'ONU, all'inizio del 2000 i migranti nel mondo erano 191 milioni. Oggi sono abbondantemente superati i 200 milioni, pari a quasi il 3% della popolazione mondiale. Se però si tiene conto che gli effetti dell'emigrazione rimbalzano fortemente sui familiari che rimangono nella loro terra, possiamo dire che il mondo migratorio coinvolge una cifra che va oltre il 500 milioni. Fra i migranti poi va fatta particolare attenzione a quelli che lasciano la loro terra non per sole ragioni economiche e per sfuggire la fame, ma anche decine di milioni di richiedenti asilo e rifugiati che scappano, come la Sacra Famiglia, ecco, per sfuggire la spada dei tanti erodi attuali. Area di partenza di queste masse sono per lo più paesi del cosiddetto terzo mondo, i paesi della povertà, direi dalla fame, dalla lotta per la sopravvivenza, e siamo grati al Santo Padre che ha dedicato il messaggio della giornata mondiale della pace 2009 proprio a questo tema cruciale. Aree di destinazione sono i paesi economicamente più sviluppati, anzitutto la nostra Europa occidentale, quindi il Nord America e in particolare gli Stati Uniti.
Come evitare la paura del diverso e i pregiudizi sullo straniero?
Direi che per noi cristiani la prima cosa è prendere in mano il Vangelo, ecco, e ripensare la fraternità universale in Cristo, all'unico Padre nei cieli, alla universalità, cioè alla cattolicità della Chiesa. Il verdetto ultimo del giudice alla fine dei tempi: ero forestiero e mi avete accolto. La rimozione della paura e di conseguenza l'accoglienza sono legge fondamentali di vita cristiana. Poi il motto della giornata mondiale delle migrazioni è San Paolo migrante, apostolo delle genti, e noi abbiamo scelto come sottotitolo, sempre preso ecco da San Paolo, nella lettera agli Efesini, ero forestiero, non più forestieri né ospiti, ma della famiglia di Dio. E il motto, questo è il motto, però come icona abbiamo preso una chiave a forma di croce, e come si usa in tante parti ancora, e poi tante etichette di diverso colore con nomi distinti di diverse provenienze di persone provenienti da diverse nazioni, diversi paesi, cioè praticamente una chiave sola e tutti ecco possono entrarvi, perché quella è la casa del Padre, c'è un Padre quindi, e noi ci dobbiamo sentire ecco tutti i fratelli.
Dal punto di vista normativo e sociale, cosa occorre secondo lei per migliorare la situazione?
Onestamente, in primo luogo va tenuto presente che nel giro di poco più di 20 anni abbiamo avuto 4 leggi sull'immigrazione, tutte inadeguate, bisognose di continui aggiornamenti, dato il rapido evolversi del fenomeno. Mettersi pertanto in posizione critica di fronte anche all'attuale legge non significa incriminare chi l'ha elaborata. L'atteggiamento giusto però è non ridursi alla critica senza presentare proposte alternative. Con realismo inoltre c'è da prendere atto che in un campo così complesso come la migrazione, in cui si devono armonizzare esigenze e valori spesso contrapposti, attendersi una legge perfetta è pura utopia. Tratterà sempre di un compromesso che non può soddisfare in pieno. Naturalmente tanti passi in avanti si potrebbero fare, che la migrazione non fosse come oggi un terreno su cui contendere fra forze politiche opposte, e se ci sedesse assieme attorno a un tavolo guardando non a interessi di parte ma all'interesse della nostra società e dei migranti che ospitiamo. E che cosa occorre dal punto di vista sociale per migliorare la situazione? Guardi, secondo me è impossibile dirlo in una parola. La più giusta sarebbe proprio questa: essere più civili, più umani, più indipendenti da strumentalizzazioni ideologiche e politiche. In una parola ancora più breve, occorre autocritica e conversione.
Ringraziamo Monsignor Pier Giorgio Saviola, direttore generale della Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana. L'intervista era di Isabella Piro. Noi ci fermiamo qui, tema della trasmissione odierna, la giornata internazionale del migrante voluta dalle Nazioni Unite per la data odierna sul tema sensibilizzare la società sulla tutela e l'importanza dei lavoratori immigrati. Vi ricordo tra un mese esatto invece la giornata del migrante e del rifugiato celebrata a livello ecclesiale dedicata a San Paolo Migrante. Grazie Isabella Piro per la collaborazione, grazie anche all'altro nostro ospite Peter Schatzer, direttore dell'Ufficio regionale per il Mediterraneo e capo missione in Italia e Malta per l'OIM, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con la Radio Vaticana in diretta. Tra poco, dopo i titoli del TG1, la seconda parte di questo programma con un'altra intervista, questa volta all'arcivescovo Marchetto, segretario del Dicastero Vaticano dedicato proprio alla pastorale per i migranti e gli itineranti. Restate sintonizzati. Allora, abbiamo avuto un attimo un problema tecnico, vediamo se riusciamo a ripristinare i titoli del TG1 delle 13.30 che stavamo ascoltando con qualche secondo di differita. Pare di sì, sì, tutto ok? Proviamo. No. Ho detto troppo presto, tutto ok? No, non abbiamo avuto la possibilità di farvi ascoltare i titoli del TG1 delle 13.30. Vi ricordo comunque che il nostro radiogiornale, quello delle ore 14 della Radio Vaticana, 30 minuti di notizie dal Vaticano e dal mondo, appunto, andrà in onda tra poco meno di mezz'ora.
Radio Vaticana in diretta.
Radio Vaticana in diretta.
105 Live, Radio Vaticana in diretta.
Radio Vaticana in diretta.
Ancora ben trovati all'ascolto di 105 Live da Fabio Colagrande, seconda parte della nostra trasmissione odierna. Ci stiamo occupando della giornata internazionale del migrante che è stata fissata proprio il 18 dicembre dalle Nazioni Unite. Quest'anno la giornata è dedicata alla sensibilizzazione sulla tutela e l'importanza dei lavoratori immigrati. Nella prima parte di questo programma ci siamo occupati di una tavola rotonda che si è svolta oggi a Roma, organizzata dall'OIM, internazionale per le migrazioni. In questa seconda parte invece andiamo a considerare un incontro che si è svolto alla fine del mese di novembre a Liverpool, un incontro che era stato promosso dal Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa e dal Congresso delle Conferenze Episcopali di Africa e Madagascar, dunque un importante incontro sull'immigrazione che vedeva Europa e Africa lavorare insieme. Di fronte agli oltre 200 milioni di migranti sfollati e rifugiati, la Santa Sede esorta ad instaurare una cultura della solidarietà che rispetti i bisogni materiali e spirituali e soprattutto la dignità umana di queste persone. Questa esortazione è stata ribadita durante questo seminario sulle migrazioni che è stato promosso appunto a Liverpool. L'incontro è avvenuto nell'ambito di una serie di appuntamenti che sono rivolti proprio a promuovere la collaborazione tra le chiese dei due continenti, Europa e Africa. Una cooperazione importante, come sentirete, spiega al microfono di Linda Bordoni, del programma inglese della nostra emittente, l'arcivescovo Agostino Marchetto, segretario del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
È uno dei segni dei tempi, non è vero, la mobilità umana, e la Chiesa vuole avere una pastorale specifica per queste persone che sono in movimento. Credo che questa sia la grande intuizione di Pio XII nella Exul Familia, poi dilatata naturalmente, e che raccoglie tutto quello che era stato già fatto nei primi 50 anni del secolo scorso.
Lei che è europeo e italiano, diciamo, lavora...
Sono un po' cattolico anche, no? Ho passato 20 anni della mia vita in Africa, come ho detto, non è vero? E quindi mi trovo contento di essere qui anche per questo background, questo sottofondo, diciamo, di impegno in Africa per tanti anni.
Comunque si trova nella sua posizione a fare un lavoro, come lei ha detto, pastorale,
sì,
per quanto riguarda
sì,
questo fenomeno.
Pastorale nel senso giusto, che riguarda anche tutto l'aspetto, diciamo, di promozione umana, di difesa, dell'advocacy, come si dice, e dunque una visione pastorale ampia, ma certamente con la sua specificità, e quindi, come si dice anche qui durante la riunione, la questione della evangelizzazione, no? Che va insieme con la promozione umana e la difesa dei diritti dell'uomo, specialmente dunque in queste situazioni in cui molte volte i diritti dell'uomo sono calpestati, no?
Esatto, ho sentito una frase prima in cui uno dei suoi colleghi diceva: un uomo senza documenti è un uomo senza diritti.
E questo è in fondo anche una realtà, purtroppo, specialmente se pensiamo agli apatridi, per esempio, e sono più di 5 milioni nel mondo e ci sono tanti bambini, che questo significa non avere nessun diritto praticamente, non poter in fondo andare a scuola, vuol dire non avere assistenza medica e tutte le altre cose che ci vanno dietro, purtroppo.
Ma per lei, che è un uomo così impegnato in questo settore, non è frustrante a volte lavorare solo sull'aspetto pastorale? Non vorrebbe avere più forza anche nelle politiche di uno Stato.
Io credo che, se mi posso permettere questa considerazione, le mie dichiarazioni negli ultimi tempi certamente erano pastorali, però avevano un desiderio umilmente di incidere in quello che sono le politiche degli Stati, addirittura dell'Unione Europea, non è vero? E quindi io credo che si dimostra che la nostra preoccupazione certamente è pastorale, però ben inserita nella pasta del quotidiano svolgersi della vita di questi nostri fratelli, di queste nostre sorelle, in particolare necessità.
E mi dica, ha fiducia nel prossimo futuro?
Beh, io sempre dico che se noi cristiani non abbiamo fiducia e speranza, chi potrà avere fiducia e speranza? Quindi io ho fiducia e ho speranza perché credo che con tutte le cattiverie che noi uomini abbiamo c'è anche questa impronta di Dio, no? Che è nell'animo di ciascun uomo, nonostante i limiti e a volte le visioni e mancanze di visione per quanto riguarda questo fenomeno della migrazione che è strutturale. Non dobbiamo farci illusioni, o alcuni non devono farsi illusioni, che è un fenomeno che se ne va, perché la realtà è quella che è. E quindi anche noi dobbiamo considerare che questo tema, non dico problema, questo tema ci sarà con noi, e dico tema e non problema perché già Giovanni Paolo II, ma ancora il nostro Santo Padre Benedetto XVI, ha detto che non bisogna vedere solamente come un problema le migrazioni, ma vedere anche come un dono, e come tutti gli aspetti positivi che questo può portare, naturalmente vincendo le difficoltà che ci sono. Io credo che sono realista, sono portato a essere anche realista nelle cose, quindi ho certamente fiducia e speranza, ma vedo anche le realtà che sono quelle che sono le nostre, specialmente in questa fase della storia e in questa fase adesso della crisi economica, finanziaria, eccetera, che certamente porterà delle conseguenze anche per i nostri migranti, no? E poi io faccio sempre distinzione tra migranti e rifugiati, che in genere i mezzi di comunicazione sociale e anche direi i rappresentanti dei partiti politici non captano, perché quando io parlo di rifugiati, non parlo di migranti in genere. E ci sono dei diritti e ci sono delle legislazioni e la legislazione internazionale che deve essere anche seguita, specialmente perché gli Stati si sono impegnati in questo campo in cui c'è quello che chiamiamo una persecuzione delle persone che sono rifugiate o che chiedono asilo, e non ci può essere refoulement, come si dice, no? Respingimento. E questo è un impegno che si è preso nel passato e che deve essere anche mantenuto, no?
Un'ultima cosa, un'indicazione spirituale per quei tantissimi italiani in questo caso che vedono la tragedia che succede molto spesso, troppo spesso nel nostro mare, queste persone, uomini, donne, bambini che spesso perdono la vita nel tentativo di cercare una vita migliore. Cosa ci può dire?
Ci dice la gravità delle situazioni che si vivono in Africa, per esempio, e che la gente è disposta a morire per trovare un futuro migliore, per fuggire quello che qui è stato detto una situazione d'inferno. E questo deve mobilitare per un nuovo impegno di solidarietà in quei paesi stessi. Io sempre dico, il primo diritto è quello di non dover emigrare per poter realizzare la propria persona, per poter realizzare il progetto che ciascuno di noi vuole fare e vuole appunto realizzare nella propria vita. E quindi la tragedia è proprio questa manifestazione di una tragedia che sta a monte e che spinge la gente a dire, qualcuno ha detto, no, io vorrei piuttosto che voi mi ammazzaste piuttosto di tornare un'altra volta nel mio paese. Questo dice l'esasperazione e le difficoltà e le disgrazie e l'orrenda realtà che vivono moltissime persone. Quindi bisogna avere una visione di bene comune anche, non solo del bene individuale, del bene comune di una nazione, ma nel contesto del bene comune universale.
Grazie mille. C'è qualcosa che lei vuole dire?
Io qui con questo incontro, specialmente dell'Africa, dell'Europa, anzitutto dico che è una grazia che si sia cominciato un dialogo tra questi due continenti anche per quanto riguarda la Chiesa. E questo è un segno della collegialità episcopale, intesa in senso largo naturalmente, e su due punti fondamentali, comunione e solidarietà, che certamente sono il nostro pane quotidiano, o almeno dovrebbero esserlo, no? La Chiesa come comunione e la Chiesa con questa solidarietà in relazione anche con il mondo, specialmente con i più poveri e disgraziati nel mondo. E naturalmente il fatto che si sia deciso di mettere a fuoco questo tema della mobilità umana è anche un conforto e una consolazione per noi del Pontificio Consiglio Pastorale dei Migranti, che siamo impegnati in questo campo vivamente, con molto zelo direi anche, con entusiasmo, e questo credo che ogni tanto un po' di consolazione ci vuole.
E abbiamo ascoltato questa intervista di Linda Bordoni del programma inglese della nostra emittente, la Radio Vaticana, con l'arcivescovo Agostino Marchetto, segretario del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, un'intervista registrata a Liverpool recentemente in occasione di un seminario sulle migrazioni che è stato promosso lì in Inghilterra dal Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa e dal Congresso delle Conferenze Episcopali di Africa e Madagascar. Nell'intervista l'arcivescovo Marchetto sottolineava l'importanza di questa cooperazione tra Europa e Africa proprio sul versante, sul tema delle migrazioni. E con questa intervista noi chiudiamo qui la diretta di oggi. Abbiamo preso spunto dall'odierna giornata che le Nazioni Unite dedicano proprio ai migranti, in particolare la giornata del 2008 è dedicata alla sensibilizzazione sulla tutela e l'importanza dei lavoratori immigrati. Abbiamo parlato di un seminario, o meglio di una tavola rotonda organizzata dall'OIM con il patrocinio della provincia di Roma, con il Ministero del Lavoro e il Ministero degli Affari Esteri italiani proprio nella capitale, sui temi legati alla crisi economica e agli effetti di questa crisi sull'integrazione dei migranti. Abbiamo sentito anche la Fondazione Migrantes della CEI, Monsignor Saviola. Grazie a Linda Bordoni e a Isabella Piro per la collaborazione a questa trasmissione. Fabio Colagrande saluta anche Efa Rohrmann ed Elena Colson in regia, e Gustavo Messina e Massimiliano D'Angelo in console. Ancora buon pomeriggio, vi ricordo alle 14 il radiogiornale della Radio Vaticana.
Qui 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.